two leaders have agreed a joint strategy.
Ayatollah Khomeini assolta fi Iran.
Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
Buona giornata da Patrizia Alberici in studio per una puntata speciale della nostra rubrica che è dalla ritrovata capitale tedesca, dove Maria Gianniti, una delle nostre inviate, ha intervistato Ulrike Heupach, insegnante cresciuta nella DDR, madre di due ragazzi nati poco prima della caduta del muro. Il suo racconto di quella notte che ha cambiato la storia.
Sono nata a Weimar, ma ho vissuto per molti anni a Berlino Est, prima della caduta del muro. Abitavo in una grande casa con i miei due bambini. Era un gran lusso. E questo perché, al contrario di Weimar, a Berlino si trovavano più cose, soprattutto da mangiare. Berlino Est, come capitale della DDR, offriva di più anche dal punto di vista culturale. Ero a casa, i miei bambini stavano dormendo. In quel momento ero da sola. Mio marito, che era un musicista famoso della Germania dell'Est, aveva ogni tanto dei permessi per andare a comprare a Ovest degli strumenti. E quel giorno era proprio a Berlino Ovest.
Qual è stata la sua prima reazione alla notizia dell'apertura della frontiera?
La prima reazione che ho avuto è stata una grande felicità. Ho subito pensato ai miei due figli. Allora erano molto piccoli, ma non avrebbero dovuto fare il servizio militare obbligatorio. Questo fu il mio primo pensiero. Dopo un po' è arrivato a casa mio marito e dopo aver telefonato a degli amici abbiamo lasciato i piccoli a casa e siamo andati assieme a uno dei valichi dove era possibile passare. C'era una folla impressionante. Avevamo un po' paura a passare dall'altra parte. Avevamo il dubbio che poi non potessimo più tornare indietro. Temevamo di non poter rivedere i nostri bambini.
Com'è stato per i suoi figli crescere senza il muro?
È stato molto diverso per loro. La generazione dei miei figli è cresciuta libera. Hanno potuto scegliere cosa fare, dove andare. Io, per esempio, avrei voluto andare in altri paesi per studiare, ma l'unica possibilità che ho avuto è stata quella di andare in Unione Sovietica, dove ho studiato il russo, che ho insegnato per tanti anni. Per i miei figli è stato diverso. Uno di loro è stato in America. Insomma, hanno la libertà di scegliere tutto, dalle letture alla musica. Noi non avevamo tutta questa libertà.
Cosa l'ha colpita di più quando per la prima volta è andata a Berlino Est?
Può sembrare infantile, ma ciò che mi ha colpito di più il giorno che passai dall'altra parte è stato l'odore. Durante la divisione c'era l'abitudine di ricevere dei pacchi che arrivavano da Berlino Ovest e questi avevano un odore particolare. Quando sono andata dall'altra parte del muro mi sono accorta che quell'odore era ovunque, era un profumo. Anche le auto non puzzavano come da noi. Dopo la caduta del muro, ho sentito questo profumo in tutta la città e mi è sembrato come un gran pacco dell'Ovest.
Si parla molto di nostalgia dell'Est. Lei prova nostalgia?
No, assolutamente no. Per me la DDR è stata una dittatura. Se si voleva fare carriera si doveva appartenere al partito. Mio padre, ad esempio, era un insegnante, era considerato il miglior comunista senza avere la tessera di partito. Veniva invitato a congressi, eventi, ma era chiaro che non avrebbe mai fatto passi avanti senza la tessera. Oggi, invece, c'è la possibilità di avanzare nel lavoro senza necessariamente avere un'appartenenza politica.
Vivere e lavorare nella Germania Est voleva dire anche produrre per un mercato meno competitivo, offrendo alle ditte della Germania occidentale molti vantaggi. L'altra nostra inviata, Barbara Gruden, è andata a Jena, dove ancora oggi si trova la Zeiss, marchio conosciuto in tutto il mondo. Sentiamo il direttore commerciale Peter Popp.
La storia dell'industria Zeiss rispecchia in tutto e per tutto quella della Germania.
Sì, la grossa cesura c'è stata dopo la fine della guerra mondiale. Jena è stata liberata dagli americani, anche se si sapeva già allora che in base agli accordi di Yalta la nostra città sarebbe stata occupata dai sovietici. In quel periodo di transizione dell'amministrazione americana, una parte di tecnici fu trasferita quasi a forza nella Germania occidentale. Da quel nucleo, nella piccola città di Oberkochen nacque Zeiss Ovest. È così che le due Zeiss cominciarono a svilupparsi indipendentemente. Una disputa giuridica, l'impianto di Jena rivendicò il nome del suo fondatore, trovò una composizione con un arbitrato, secondo il quale la società occidentale si sarebbe chiamata Zeiss Oberkochen e noi Zeiss Jena Optik. Con questi due nomi conquistammo il mondo, certamente il mondo assegnato agli alleati delle due rispettive Germanie. La prima alla parte occidentale, la seconda il blocco orientale.
Com'è stata la riunificazione tra le due Zeiss?
Das war ein sehr komplizierter Prozess, so wie die deutsche Einheit.
È stato un processo complicato, direi quasi quanto la riunificazione tedesca, nonostante la consapevolezza delle comuni origini. E poi, pur avendo portato avanti la ricerca in gran parte in settori diversi, una serie di prodotti era in comune, ma era stata sviluppata in modo diverso. Alla fine però siamo riusciti a trovare un modus vivendi e Zeiss è tornata ad essere percepita come un'unica azienda.
Ed è diventata oltretutto un formidabile traino per tutta questa regione, che è una delle più ricche della ex Germania orientale.
Sì, si sono sviluppati nuovi settori produttivi della cosiddetta nuova economia, che magari nulla hanno a che fare con l'ottica di precisione e con gli altri prodotti sviluppati da Zeiss, ma che sono potuti sorgere qui, piuttosto che altrove, proprio grazie alle istituzioni scientifiche fondate da Zeiss, che hanno creato un clima favorevole all'impresa e agli affari.
La prima breccia nella cortina di ferro che divideva l'Europa venne aperta nel giugno dell'89 da Alois Mock, ministro degli esteri dell'Austria, e Gyula Horn, suo omologo ungherese, che attraversarono insieme il confine vicino Sopron in Ungheria. Iniziò da lì l'esodo verso l'Occidente. A Budapest, in quei giorni, iniziava un lento ma irrefrenabile processo di revisione e riabilitazione del passato. Maria Rosaria Sciglietano, oggi giornalista, traduttrice e lettrice presso l'Università Corvinus di Budapest, 20 anni fa era borsista presso lo stesso Ateneo, allora intitolato a Karl Marx. Laura Pepe l'ha intervistata.
Lei era a Budapest, in Piazza degli Eroi, il 16 giugno 1989 per la riabilitazione di Imre Nagy. Ci racconti come ha vissuto questa esperienza.
Il ricordo principale è il silenzio. Un silenzio generale, totale, potrei dire, nonostante la folla che si versava fuori dalle metropolitane e che si avviava appunto lungo il Viale Andrassy per arrivare a Piazza degli Eroi, la grandissima Piazza degli Eroi, dove era stato montato un palco enorme che dava le spalle al Museo di Belle Arti, dove si sarebbero avvicendate le personalità politiche per dare corso alla riabilitazione di Imre Nagy e dei suoi collaboratori, quindi Palma Letter, Dimesh. E io ricordo questo silenzio, c'era tantissima gente, si parlava, si sapeva che avremmo assistito a un evento storico, un evento che avrebbe probabilmente cambiato la storia. Nessuno intuiva però effettivamente l'incidenza che avrebbe avuto quella riabilitazione. Non si discuteva, non ci si chiedeva molto, più che altro si era in attesa, si aspettava che l'Ungheria, insomma, con questa riabilitazione si riaprisse. È sicuramente l'evento storico sul quale si è più scritto in Ungheria, ma è l'evento storico sul quale si continua a scrivere delle verità sempre contrastanti, nel senso che tutti adesso si dicono testimoni di quell'evento, in tutte le forme, in tutte le vesti, quindi non esiste una verità, un'unica verità, una realtà storica, e ora quanto mai è difficile effettivamente, anche dopo 20 anni, valutare l'importanza di quella riabilitazione. Chi era Imre Nagy, chi erano i suoi collaboratori, perché avevano agito in quel modo, se spinti dal potere sovietico, se illusi di poter cambiare effettivamente, uscendo dal patto di Varsavia, il futuro di questo paese.
20 anni dopo, qual è il bilancio per l'Ungheria?
Se dovessi dare una valutazione personale, direi che non mi sono mai sentita così straniera come adesso, che non si può parlare, a mio avviso, di un bilancio positivo. All'inizio si assisteva, quindi insomma intorno all'89, alla fine degli anni 80, si assisteva a un fermento intellettuale, politico, culturale, si era davanti a un cambiamento che sembrava non potesse essere che positivo. Oggi si avverte un malcontento generale, una carenza totale di coesione sociale, mancanza di un processo compiuto di pacificazione nazionale. In ambito politico assistiamo a un confronto che non è caratterizzato da una dialettica democratica matura. Il paese in qualche modo non è stato capace di rinnovarsi, di guardare al futuro. Insomma, qui la crisi, ma una crisi morale prima che economica, è arrivata prima ancora di quella globale, e questa crisi globale ha trovato l'Ungheria più vulnerabile di altri paesi ex socialisti.
Nel novembre dell'89, anche a Praga, ferita dalla sanguinosa repressione del 68,
io la ricordo vivamente perché l'ho vissuto di prima persona. Qua soprattutto la gente giovane ha sentito molto questo cambiamento. Qua c'erano delle corriere speciali e andavano a Berlino. Anche un mio amico c'ha, come ricordo, un sasso di questo muro, cioè si vendevano questi pezzi del muro. Si sentiva già questo clima che stava cambiando. Mi ricordo soprattutto che dopo la partenza dei tedeschi ci sono rimaste tante macchine chiamate Trabant, non so se le avete presenti, perché erano le macchine del popolo tedesco, e loro si sono rifugiati nell'ambasciata della Germania, allora occidentale, e hanno lasciato qua una marea di questi Trabant, quindi noi lo chiamavamo il tempo del trabantismo.
Quali speranze si accesero in quel momento?
Erano le speranze anche per il popolo ceco, perché anche qua c'erano fin dal agosto diverse manifestazioni, che però sempre interveniva la polizia. Allora lì si vedeva già la fine di questo cammino politico, quindi si sperava, perché noi in pratica eravamo quasi uno degli ultimi paesi dove è crollato, insomma, questo muro della politica di allora. Lo vivevamo veramente con molto entusiasmo, scendevamo poi in piazza. La gente qua era molto entusiasta, cioè si aspettava questo cambiamento veramente a cuore aperto, tutti quanti erano anche disposti a portare diversi sacrifici. Questo era, secondo me, la caratteristica di quel clima, cioè tutti erano disposti a fare qualsiasi cosa anche a costo di parecchi sacrifici. A noi che abbiamo vissuto anche il 68 ha ricordato molto quei tempi lì. Quindi era veramente un continuo scendere in piazza, cantare, parlare, abbracciarsi e credere veramente nell'avvenire molto più felice.
Sono passati 20 anni, abbiamo raccontato di speranze, abbiamo raccontato di feste. Ecco, che cosa è rimasto di tutto questo?
Non voglio adesso dipingere tutto di nero, però posso dire che in noi, che appunto abbiamo vissuto anche il 68 con tante speranze, un po' di delusione, perché certo che quell'entusiasmo non può perdurare all'eterno, però direi che adesso si sente soprattutto quel clima economico che ci ha toccato come quasi tutti quanti, insomma, di brutto. Abbiamo certamente le speranze, però vediamo che magari non si risolva tramite una generazione, forse i nostri figli. Direi che questo sottofondo anche del comunismo è ancora rimasto. Magari c'è mutato, cambiato la faccia, però è rimasto ancora.
Attraverso le emittenti straniere e seguiva gli eventi di Berlino. La testimonianza dell'economista Piero Dischnitza, che nel novembre dell'89 viveva a Tirana, dove pochi anni dopo sarebbe diventato ministro delle finanze dell'Albania post-comunista.
È una data molto importante anche perché le libertà politiche erano soppresse da quasi 50 anni, quindi ognuno di noi si trovava anche di fronte ad una sfida molto importante, come capire queste libertà politiche che prima o poi sarebbero state accordate o ottenute anche in Albania. L'ultimo paese a far crollare il suo muro di Berlino, nel senso che gli eventi che abbiamo visto in Germania e in altri paesi nell'89 alla fine sono compiute nel 1990, quindi quasi un anno dopo che negli altri paesi era già diffusa, concessa, ecco, una democrazia nuova e una libertà politica.
Come avete potuto seguire gli eventi di Berlino?
Noi eravamo molto collegati anche con i notiziari, la stampa internazionale, la TV soprattutto italiana, perché era molto difficile nel momento in cui successe in Germania questo crollo del muro che in Albania ci fossero anche degli emittenti nazionali che diffondevano correttamente quello che stava per succedere. The Voice of America aveva mezz'ora di notizie in lingua albanese, perché era fondamentale che noi capivamo che cosa veramente stava per succedere, e quindi era molto emozionante il momento in cui alle 5:30 o tutti i notiziari importanti della Rai 1, Rai 2 o la TV italiana si seguivano con grande attenzione i sviluppi anche all'interno dell'Albania, ma che non venivano spiegati e commentati da nessun organo politico all'epoca del regime che stava in potere.
Da quel novembre 89 a Berlino poi l'Albania è andata avanti. Qual è ora il bilancio?
Importante è che quando uno fa un bilancio vedere anche la vera via della democrazia, che ovviamente non è un percorso che si può compiere in 10 anni o addirittura in 20 anni. È tanto vero che le libertà politiche sono state associate anche dalle libertà economiche. Comunque la priorità, come il popolo albanese ma come tutti quanti i popoli dell'Europa dell'Est, è stata data alle libertà politiche. Invece le libertà economiche hanno creato anche un disagio, delle grosse preoccupazioni per integrare un'economia completamente ferma e organizzata nel settore proprio pubblico, statale, direi, in una nuova economia di mercato. Quindi ci sono pro e contro, ci sono passi in avanti, ma ci sono anche dei punti abbastanza delicati che vanno ancora seguiti, ma non nella logica dell'emergenza, ma con piani almeno di medio termine.
Il 10 novembre dell'89, un giorno dopo la caduta del muro, in Bulgaria veniva deposto Todor Živković, il più longevo dittatore del blocco sovietico, ormai isolato e inviso allo stesso Gorbaciov. La dirigenza del Partito Comunista Bulgaro tentava così la carta del cambiamento gattopardesco per cercare di gestire la nuova era di cambiamento. L'opposizione democratica intanto muoveva i suoi primi passi. Tra i leader c'era un filosofo dissidente, Želiu Želev, futuro primo presidente della nuova Bulgaria post-socialista, democraticamente eletto. Francesco Martino lo ha intervistato a Sofia per noi.
Nell'autunno 1989 la gente iniziò a manifestare e sfilare nelle strade. Il 10 novembre i comunisti, per riprendere l'iniziativa strategica, defenestrarono il dittatore Todor Živković. Le figure più liberali del Partito Comunista tentarono così di presentarsi alla piazza nel ruolo di eroi che hanno abbattuto il tiranno e dato via libera alla democrazia. Tutto questo però durò solo 40 giorni. Il 14 dicembre 1989 la piazza del Parlamento si riempì di attivisti di opposizione. Noi, leader, riuscimmo a malapena a trattenere la folla e ad evitare atti di violenza. Alcuni ritengono che così la Bulgaria abbia perso l'opportunità di fare la sua rivoluzione di velluto, ma noi non avevamo né denaro né armi per rovesciare il regime con la forza. Non avevamo neppure un telefono con cui connetterci al resto del paese.
Che cosa l'ha colpita di più della fine del comunismo in Bulgaria?
Io sapevo che il regime comunista era destinato a finire perché è artificiale. Il comunismo aveva mostrato da tempo che non era in grado di superare l'Occidente, che ha vinto la competizione su tutta la linea. Ritenevo che la nostra generazione non avrebbe visto la fine del comunismo e che la fine del regime sarebbe stata sanguinosa. La storia però è stata maestra di ironia, mostrando come se da fuori il regime sembrava saldo, all'interno le sue fondamenta politiche e morali erano marcite da tempo e all'improvviso tutto è crollato. Non avrei mai immaginato che un regime
oggi a fenomeni di nostalgia. A cosa è dovuto secondo lei questo fenomeno?
Quando una persona vive in un determinato sistema politico e contribuisce a costruirlo in giovinezza, quello è per lui un periodo romantico. Questo vale soprattutto per le vecchie generazioni. Quando sono i giovani a parlare di comunismo con nostalgia, oggi può viaggiare in tutto il mondo e può studiare e lavorare all'estero. Durante il comunismo non sarebbe potuto andare da nessuna parte e sarebbe dovuto restare qui a vedere le proprie possibilità spegnersi a poco.
6:51 minuti 53 secondi. Ci fermiamo qui, grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Giampiero Cacciato in regia. Appuntamento fra 7 giorni da Patrizia Alberici. Ancora una buona domenica.
Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. È possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai. Potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica vocidalmondo@rai.it.